insomma, possono darci degli input rispetto a quando si chiuderanno le urne alle 15, ma ci fai capire questa strana coppia Musk-Trump che in realtà appunto è al centro di una rottura, di uno spettacolo mediatico, di uno più grande scontro del pianeta, visto che insomma stiamo parlando di potenti non solo statunitensi, ma che possono incidere in vario modo, e è quasi una sorta di soap opera molto, molto condensata, ma sicuramente che non ha solamente risvolti relazionali, ecco, anche strategici. Cosa sta succedendo? A questo punto siamo a Musk che ha cancellato i messaggi e insomma quelli che avevano dato l'assist per questo incendio, che di fatto Trump non ha proprio così raccolto nel suo infiammarsi solito, possiamo dire.
Ma chi l'avrebbe mai detto, no? Due personcine così equilibrate, esatto. Salutavano sempre, ma che sorpresa, no? Voglio dire, no, a parte la battuta, in realtà è vero che al netto di tutti questi tratti, da un lato da soap opera, dall'altro di accuse pesantissime, dall'essere nei file di Epstein, che grosso modo vuol dire essere all'interno di una vicenda dai contorni e definire oscuri è poco, in realtà qua si tratteggia soprattutto nella reazione di Trump, un dato che rischia di passare sotto traccia proprio perché i caratteri dei due personaggi fanno sì che uno presti molta attenzione veramente anche a questi risvolti caratteriali, che di sicuro non tranquillizzano rispetto al pensiero di chi è come dire, con le mani sulle leve del potere. Ricordiamoci che uno dei due ha i codici di missili intercontinentali con testate atomiche, volendo, e quell'altro tutto sommato è al comando di una delle aziende monopolistiche nel proprio settore, non tanto per le auto elettriche, rispetto al quale anzi la sua vicenda è piuttosto laterale, ma rispetto invece al fatto delle comunicazioni attraverso dei sofisticati sistemi satellitari. E qui per inciso vale sempre la pena ricordare una grande frase di Einaudi, non esattamente di un marxista, che diceva: c'è solo una cosa peggiore di un monopolio pubblico ed è un monopolio privato. Ma al netto di tutto questo, c'è nella reazione di Trump, ci dobbiamo tenere presente la serie di minacce che lui ha operato nei confronti di Musk al momento in cui si è operata questa rottura, minacce del tipo ritorsioni verso le sue aziende, ritorsioni direttamente verso di lui, come se a parlare non fosse il presidente, per quanto dotato di una larga serie di poteri che gli derivano dalla Costituzione americana, ma che comunque sono dei poteri contenuti all'interno appunto delle regole, dei pesi e dei contrappesi di una democrazia, ma come se fosse un autocrate, come se fosse esattamente quel Putin che, quando uno dei cosiddetti oligarchi cadeva in disgrazia per aver fatto qualcosa che non compiaceva il dittatore, perché così va chiamato, in quei casi lì si arrivava fino a qualcuno che cadeva disgraziatamente da qualche terrazza, oppure che incontrava durante la sua dieta delle dosi inopportune di polonio. Ma qua ancora non siamo arrivati al polonio, ma la fattispecie nella quale si ravvisa il comportamento di Trump è grosso modo quella del comportamento di un dittatore che ha piegato tutti i meccanismi che dovrebbero invece contenere la sua azione all'interno dei vincoli democratici, ma li ha fatti saltare tutti. E te pensa, seppure uno potente come Musk arriva di fronte a questa serie di minacce a dover togliere, a dover far finta di niente, pensa a un'altra persona, una persona normale, oppure pensa a un debole, a chi invece è una condizione di debolezza rispetto ai soprusi, agli abusi di questo, che ad oggi va configurando la propria azione più rispetto a quello di un capo di una dittatura piuttosto che il capo di una di quelle che un tempo veniva chiamata la più grande democrazia del mondo.
Eh sì, sono reazioni e strategie che non si possono relegare a un rapporto binario, ma che hanno ripercussioni e valenze ben più importanti e antidemocratiche, come dicevi. Spostiamoci invece adesso sul fronte del principale strumento di democrazia diretta nel nostro paese, che è lo strumento del referendum abrogativo. Allora, che valutazione valutazioni dai sull'affluenza nazionale e sulla performance che un po' ci si aspettava in una Toscana particolarmente recettiva dal punto di vista dei diritti civili e sociali?
Sì, in effetti da questo punto di vista, guardando per ora solo la mappa, no, dei primi dati sull'affluenza, già dall'inizio si vedeva che la Toscana, in particolare la provincia di Firenze, ma anche le altre, si muovevano su binari completamente diversi dagli altri. Questo forse poi succede anche che, per l'appunto, la percezione che ti deriva dal contesto in cui ti trovi ti possa anche un po' tradire. Del resto, io la mattina di ieri avevo la grandissima parte degli amici che era andata, stava andando, si organizzava per andare. Io stesso, che non ero a Firenze, sono rientrato un po' prima per poter fare in tempo tutto quanto. Sono andato ai seggi, non ho visto tantissime persone, ma ho un'antica abitudine di controllare, di guardare sempre l'età media, accettando che ormai la grandissima parte delle persone che trovo ai seggi siano in un'età appunto un pochino più in là. Invece stavolta ho visto anche tanti ragazzi, il tema aveva dato una certa speranza. Dopodiché sono andato ai giardini di Campo di Marte e vedevo, ero circondato da miriadi di bambini, bambine, ragazzi, ragazze, i rispettivi genitori, babbi, mamme, nonne, zie, cugini. Pensare che ci sia qualcuno che ha l'idea di pensare che quelle persone, che possono venire da tutta ogni parte del mondo, ma che pure sono qui da tanto tempo, che quelle persone non siano italiani, quelle persone non siano italiane, beh, quello mi ha dato parecchio fastidio. Quando poi sono tornato a casa, ho visto i dati sull'affluenza che purtroppo non fanno ben sperare. Però, visto che i seggi sono ancora aperti, ecco, ricordiamolo che fino oggi pomeriggio ancora si può andare.
Esatto, fino alle 15 e poi inizierà la nostra riflessione sull'esito. E allora torniamo alle regionali, Tommaso, torniamo, perché in questa fase ancora di stallo sulle candidature la Repubblica oggi titola nelle sue pagine interne: si riapre la partita delle regionali, aspiranti governatori e consiglieri, le coalizioni ora devono scegliere. Insomma, comunque nulla di fatto se non un Giani che continua a manifestarsi con la sua cifra stilistica di visibilità e presenza per tenere, insomma, questa attesa è ancora concentrata su di lui. Nel centrodestra, che appunto questo Tomasi lo sta lasciando davvero in uno stand-by, potremmo dire immotivato, controproducente, me lo dirai anche tu, si alimenta una schermaglia tra Galli e Stella rispetto all'aeroporto, all'ampliamento della pista di Peretola, e quindi c'è uno scricchiolamento sui contenuti programmatici, possiamo dire.
Sì, allora, rapido l'inciso sul centro-sinistra, in cui l'incastro sta diventando veramente grottesco. Bisogna dire le cose come sono: grottesco nel senso per cui Gianni sa benissimo che c'è una parte di PD più potenziali alleati, che ad oggi appunto non fanno parte della maggioranza di governo in regione, ma che conterebbero di essere parte dell'alleanza che lo dovrebbe ricandidare, che hanno un po' di dubbi rispetto e un po' di malumori anche rispetto all'ipotesi della sua ricandidatura, cosa che normalmente sarebbe fisiologica, dato che un presidente che conclude il primo mandato dovrebbe spontaneamente essere riproposto dal partito che l'ha candidato, anche solo per dare continuità, anche solo per non smentire l'operato fatto nei 5 anni precedenti. E invece si determina questa situazione per cui, sapendo che rispetto a un parere della segreteria nazionale piuttosto neutro, almeno non caldo nei suoi confronti, anche perché se no quest'ora sarebbe già stato candidato ufficialmente, noi non saremmo qui a parlarne, allora cerca di evitare ogni inciampo, per cui appena respira, d'altronde Gianni non è che sia esattamente un ingenuo e che sia esattamente di primo pelo, appena sente l'idea di qualche argomento che sa essere potenzialmente rischioso, laddove lui non assecondasse appunto gli umori o i desiderata che lui interpreta essere quelli di chi non lo ha tanto in simpatia, subito rilancia. Per darsi l'idea, lui ormai è più schleiniano di Schlein. Oltre a tutta la vicenda delle foto opportunity, non ne manca una, ma anche quando sa che c'è un tema che può essere sensibile, lui rilancia con un più uno. Tutto questo però è grottesco, perché è una vicenda tutta interna all'apparato politico. Cioè i cittadini in questa vicenda guardano adesso anche con un po' di come dire, secondo me, con un po' di occhio al libito rispetto ad una vicenda che è tutta interna alle segreterie, agli equilibri dei partiti che fanno parte di questa coalizione. E rispetto a questa vicenda io consiglierei ora veramente di farla finita, anche perché se tutto procede secondo, come dire, cose normali, poi in Italia si può attendere tutto, si dovrebbe votare a ottobre e siamo a giugno, di mezzo ci abbiamo luglio e agosto, che non sono esattamente i mesi migliori per raccogliere l'entusiasmo elettorale dei cittadini. Quindi io veramente, da questo punto di vista, adesso siamo veramente arrivati al grottesco, e l'idea che l'autoreferenzialità degli apparati politici locali sia tale da fregarsene altamente ancora, nonostante tutto, io veramente faccio fatica a considerare queste modalità responsabili.
Non abbiamo davvero più gli strumenti, perché a questo punto i consigli li abbiamo dati tutti, ma tu dovessi fare una previsione a questo punto di ufficializzazione, credi che possa avvenire in contemporanea, cioè che si stiano misurando sul, evidentemente finché Gianni non viene confermato, comunque non c'è l'ufficializzazione del candidato del centro-sinistra, l'opposizione regionale è ferma e sta frenando?
Molto probabile, il che però ci riconferma ancora una volta come sia tutta una roba interna a logiche di gruppi, piccoli gruppi di potere. E questo, secondo me, è la vera grande colpa, perché è perdere completamente la sintonia. In discussione oggi, per esempio, ci sono, a parte lo stare fermi e non si muova una foglia, che è sempre sbagliato, ma poi sono tutti temi che riguardano, appunto, facciamo gli esempi, il testamento biologico. Io sono molto contento, ma non c'è solo quello. La richiesta di una mozione per Gaza, qui Gianni rilancia con facciamo anche la legge nazionale, perché sa che sono temi sensibili, va bene, ma non c'è solo quello, ci sono anche temi che riguardano le vite dei cittadini, non solo gli assetti istituzionali e di relazione tra i gruppi che fanno parte della maggioranza. C'è una serie di temi che secondo me sono stati completamente abbandonati, fermi, perché c'è da stabilire appunto chi rifà il presidente. Un po' va bene, è normale, fa parte della politica, è anche giusto interessarsene da parte dei cittadini rispetto a questi giochi della politica, ma finché la politica poi si ricorda, en passant, di ricordarsi dei cittadini e non di andare per binari completamente propri. Il centrodestra, che di contro avrebbe da essere quello che incalza, perché la democrazia è una cosa sana quando c'è una corda tesa in cui la maggioranza è incalzata da un'opposizione che invece su questo anche loro assecondano ben volentieri le logiche delle discussioni tra gruppi di potere interni e aspettano, giusto appunto, come dicevi te, che si sciolga il nodo di là. Invece di essere loro che incalzano, loro che anzi su questo hanno da guadagnare le posizioni di svantaggio da cui solitamente partono in questa regione, anche loro gli va benissimo. Aspetta, intanto si fanno i becchetti tra Stella e Galli sul programma che hanno accordato, il programma che, come sempre, poi i programmi, diciamoci la verità, devono poter dire tutto e il proprio contrario. Questo ce lo dimostra, perché ha ragione Stella a dire l'aeroporto, in teoria noi eravamo a favore, Galli gli dice sì, però poi alla lettera noi diciamo che siamo per uno sviluppo armonico, positivo e bello, perché poi nei programmi si scrivono sempre queste frasi qui che le puoi adattare alla qualunque, perché al momento in cui dico bello, positivo e sano, poi te a
le maglie larghe, no? Le maglie larghe dell'interpretazione, certo.
Bravissima.
Allora, ci fermiamo qui in questa attesa che permane, con ancora, lo ribadiamo, neanche la data delle elezioni, e con voci che ipotizzano anche un possibile rimando di tutto al 2026. Non so se la prossima settimana ne sapremo di più. Noi comunque ci saremo, combuttiamola in politica, e con Tommaso Ciuffoletti.